grazie alle colleghe dell'azienda del Careggi. Direi che in conclusione di questa sessione di lavori è impossibile non fare una considerazione che facevo adesso proprio con la collega Piergentili, che il lavoro presentato dalle colleghe del Careggi di Firenze praticamente è la traduzione operativa della proposta di Federica Piergentili in scheda, in pratica. Ecco, quindi ancora una volta come l'organizzazione porta a dei risultati importanti. Quindi avete visto il dato assolutamente importante che hanno presentato le colleghe come una riduzione degli accessi in terapia intensiva. È chiaro che loro hanno espresso lo sforzo che hanno fatto per arrivare all'acquisizione di queste competenze, hanno sottolineato l'importanza della formazione, ma mi piace sottolineare del loro percorso anche il fatto del blocco della rotazione del personale e quindi creare un senso di appartenenza al gruppo, creare gruppo, creare competenze che crescono e si tramandano tra colleghi. Ecco, questo mi è sembrato veramente molto importante. Non ultimo però anche la richiesta del riconoscimento, perché a fronte di tanti sforzi, cioè il personale ha cambiato assolutamente la propria veste, da un reparto clinico sono diventati un reparto di subintensiva, quindi hanno fatto veramente un lungo percorso e quindi è giusto che tutto questo venga riconosciuto. Ecco, quindi a conclusione di tutti questi quattro interventi abbiamo visto come è importante l'acquisizione, la stimolare e sicuramente produrre nuove competenze, orientandosi su quelli che sono anche modelli organizzativi innovativi che sicuramente prevedono uno sforzo iniziale da parte del personale, ma che producono grandissimi risultati poi per quanto riguarda i ricoveri impropri, i rientri nei reparti di terapia intensiva, di cui abbiamo visto che gli esiti sono assolutamente negativi. Diciamo che con queste quattro relazioni abbiamo terminato la sessione del mattino e quindi si apre il dibattito e a voi quindi questo tempo per poter fare domande, approfondimenti e arricchire questa sessione mattutina. Prego, ci sono due microfoni in sala ai lati delle sale, chi vuole intervenire si segnala alzando la mano. Al centro qui della sala, qui.
Una domanda.
Mary, si segnala il collega che voleva.
Sì, buongiorno a tutti. Mi chiamo Massimo Saran, sono infermiere della Nazione di Conegliano. Innanzitutto volevo fare i complimenti ai colleghi toscani per il lavoro che hanno fatto, passando da un reparto, come diceva la relatrice, di medicina generale, un reparto subintensiva con un salto veramente grosso dal punto di vista anche di competenze e soprattutto di impegno. Quindi bravi e anche una bella relazione. Volevo fare una domanda all'infermiera che ha parlato per prima riguardo alla broncoaspirazione e la gestione dei pazienti in reparto. Con gli infermieri dell'intensiva che praticamente gestivano un po' questi pazienti, no? A noi capita abbastanza spesso di andare, a me personalmente, capito diverse volte, di andare nei reparti proprio per aiutare gli infermieri a broncoaspirazione, al di là di quelli trachiostomizzati, soprattutto in quelli di broncoaspirazione, noi chiamiamo la cieca, no? Quindi per via naso-faringea. Però io ho notato che in realtà il problema fondamentale di questi pazienti è l'incapacità di tossire autonomamente e a fronte di anche diversi interventi di questo tipo durante la degenza, il problema si continuava a presentare. Cioè il paziente in realtà era così diffedato o si presenta così diffedato da essere incapace di tossire e quindi il nostro intervento in quel momento lì è solamente un palliativo, insomma, cioè non si risolve il problema di base, e anche con molte volte con la ventilazione, diciamo, quella lì che puoi fare non invasiva, il problema dopo 2 giorni che non si faceva più la ventilazione, si ripresentava. Come fate voi a risolvere questo problema? Perché alla fine l'unica roba è la tracheostomia, insomma.
Allora, noi non è che abbiamo un'arma segreta, il fatto sta che comunque l'importanza della consulenza, cioè l'attività di consulenza che tu stesso fai in degenza, io ho parlato appunto di rete, fa parte di quella trama di tutte quante le professionalità che intervengono per risolvere un problema. Quindi parlavamo adesso di un paziente defedato, non è in grado di tossire, quindi ecco che viene chiamata in causa la figura del fisioterapista, ecco che viene chiamato in causa il problema comunque della mobilizzazione, se si può un paziente che va alzato, e quindi confrontarsi con i colleghi, non hai tempo, mi chiami, se ho un minuto vengo io, lo alziamo, lo mettiamo in poltrona, lo broncoaspiriamo e vediamo un pochettino come va. Mi dicevi tu stesso che comunque dopo 2 giorni si ripresentava il problema, però intanto è un paziente che si è evitato 2 giorni di terapia intensiva per una riammissione, lascia stare i costi, ecco che intervengono comunque il problema delle infezioni, tutto quanto, comunque si tende via via a collaborare, e l'attività di consulenza nostra nei confronti di colleghi che comunque in realtà, come hanno parlato adesso le colleghe toscane, hanno parlato, Careggi ha fornito un'attività di formazione, se non sbaglio avete fatto un ALS, diciamo che c'è tantissimo che ti può aiutare per gestire un paziente del genere, anche se è defedato e anche se ha incapacità di tossire, e soprattutto non è tanto importante risolvere il problema, perché basta fare formazione. L'importante è per i colleghi nostri, la responsabilità di consulenza, l'importante per i colleghi è imparare a riconoscerlo, riconoscere il problema. Perché se in degenza non riconosci, perché non hai avuto la formazione adeguata, che il paziente ha bisogno di broncoaspirazione, tu lo riconosci solo che desatura perché metti il saturimetro e non capisci il perché. Quindi sono tantissimi gli elementi che vengono a incidere, non solo l'atto della manovra. Farei una integrazione rispetto al fatto proprio che oltre alla formazione è importante cambiare il nostro modo di vedere e di gestire, nel senso che è importante risolvere il problema nell'immediatezza, ma è importante costruire un piano assistenziale basato su obiettivi per quel paziente, quindi personalizzare nei casi significativi l'assistenza, in modo che noi, anche con l'ausilio degli strumenti che ci sono stati proposti da queste relazioni, quindi noi si riesca a fare un piano assistenziale mirato all'anticipo quanto più possibile di tutte quelle possibili complicanze che possono instaurarsi nel reparto di subintensiva. Ecco, abbiamo visto come è importante una serie di monitoraggi che vengono a cadere nel giro di poco tempo, perché il paziente rimane nei reparti di subintensiva rimane molto più tempo di 48 ore, quindi è importante anche ai fini di non tornare indietro, capitalizzare nel cambiare la nostra ottica, nel utilizzare strumenti più adeguati, nel cambiare il modello organizzativo. Io ho visto per esempio nell'organizzazione che ci è stata presentata dalle colleghe del Careggi, loro hanno fatto con 2 infermieri, quindi non è neanche stato tanto una messa in campo di forze numericamente molto maggiore rispetto alla norma, ma quanto l'organizzazione diversa che ha portato ad un miglioramento dei risultati. Ecco, questo mi sembra veramente molto importante e veramente significativo da portarci a casa come stimolo futuro. Prego.
Sono Caglioni, azienda ospedaliera Bolognini Seriate di Bergamo. Niente, due domande. La prima a riguardo delle resistenze che da quando lavoro in terapia intensiva ho sempre visto nelle aziende alla creazione di posti letto di subintensiva. Cioè, dall'interno, da infermiere, abbiamo sempre visto la grossa difficoltà dei pazienti di fare questo grosso gradino tra le cure in terapia intensiva e quelle che possono ricevere nei reparti di degenza di base. Volevo capire, dalla vostra esperienza, se secondo voi nelle amministrazioni c'è una fondata, ragione a queste resistenze, cioè se nei numeri, nei costi ci sono delle ragioni per queste resistenze, o se invece dalla vostra esperienza questo, non è sostenuto come prima cosa. Come seconda domanda invece una domandina a margine rispetto alla contenzione fisica dei pazienti, se nella vostra realtà avete delle modalità di registrazione di adeguatezza rispetto alla norma, se il medico interviene a prescrivere questa cosa, se viene mantenuta per un certo numero di ore, come gestite questa cosa della contenzione, se solo su indicazione del personale infermieristico o se è una valutazione multidisciplinare, se è registrata, prescritta in qualche modo. Grazie e complimenti.
Grazie. Allora, proviamo a rispondere alla prima domanda. A chi l'avevi indirizzata? Generico, generico. Allora, proviamoci tutti. Iniziamo un discorso sulla difficoltà di creare le aree di subintensiva. Ecco che stiamo vivendo un momento, come si dice, di assoluta austerity, quindi da parte delle aziende c'è una chiusura dei cordoni della borsa, per cui quello che si sente più spesso dire è sì, facciamo se tutto quello che facciamo è a costo zero, però giustamente noi diciamo è impossibile fare sempre tutto a costo zero. Allora credo che la nostra arma sia quella, visto che noi abbiamo avuto un'evoluzione importantissima, abbiamo fatto balzi da gigante rispetto solamente a 10 anni fa sulla nostra formazione, sulla nostra competenza, sulla nostra presenza professionale nei reparti. Allora credo che dovremmo farne ancora uno che può sembrare piccolo, in realtà è molto grande, che è quello di riuscire a comunicare con le direzioni che sono diventate direzioni manageriali, di riuscire a comunicare con loro con un linguaggio che è il loro, che è il proprio, che è quello del management. Allora, le colleghe, secondo me, del Careggi sono riuscite a creare questo progetto perché hanno saputo comunicare facendo balzare alla loro direzione, immagino, quelli che sono i risultati positivi intesi come riduzione di giornate di degenza, riduzione delle complicanze. E questo, scusate la banalità probabilmente del discorso, però è un po' un'abitudine che è quella di vedere la foglia sulla pianta e non riuscire a vedere la foresta che ci sta dietro. Allora noi che viviamo in prima linea ogni giorno dobbiamo riuscire a far vedere la foresta. La foresta è il calo delle complicanze, il calo delle giornate di degenza, il calo delle infezioni, e da qui quindi il minor utilizzo di presidi, il minor utilizzo di antibiotici alle volte anche molto costosi, il minor utilizzo di complessità intese come presidi, come le emodialisi, come le assistenze circolatorie e quant'altro. Ecco, credo che per rispondere al collega sì, ci sia una difficoltà, probabilmente anche per preconcetti da parte delle aziende che probabilmente sono sono un po' miopi rispetto alla gestione organizzata di strutture così complesse. Sicuramente c'è anche un'incapacità di riuscire a comunicare tra noi e loro e nel poter proporre dei progetti. Noi parliamo molto spesso della nostra quotidianità, ecco, probabilmente il passettino che ci viene richiesto in questo momento è di riuscire a trasmettere la nostra quotidianità con un linguaggio che sia comprensivo in termini manageriali, cioè di chi ci ascolta nelle direzioni. È possibile farlo perché le colleghe ne sono una testimonianza vivente, cioè loro lo hanno realizzato, quindi credo che sia possibile farlo.
Si voleva aggiungere anche una cosa, i modelli organizzativi delle aziende cambieranno, vuoi perché ci sarà una riduzione dei medici, ma vuoi anche perché paesi come l'Inghilterra, che sono stati precursori dei modelli dipartimentali, adesso stanno esattamente tornando indietro, per cui noi in Italia forse stiamo consolidando ovunque la dipartimentalizzazione, che probabilmente verrà a breve superata. I nuovi ospedali vengono ormai costruiti secondo anche le linee guida ministeriali per intensità di cure. È evidente che al di là delle aree intensive, le aree ad alta criticità, ad alta intensità assistenziale, sono di fatto quelle che ora noi chiamiamo aree subintensive. Questi modelli organizzativi degli ospedali cambieranno notevolmente anche l'ottica con cui le attuali direzioni, intendo non solo gestionali, ma anche le direzioni cliniche, dovranno approcciare al problema. Per cui sarà evidente, non ci saranno più i cartelli subintensiva di medicina piuttosto che di chirurgia, ma ci saranno queste aree ad health care. Come modello, per cui voglio dire, cambierà radicalmente questo approccio, così come cambierà notevolmente il modello assistenziale. Io questo volevo chiedere alle colleghe del Careggi, cioè cambierà il vostro modello e se per la manutenzione delle competenze prevedete anche che ci sia una rotazione, se non ora o in futuro, delle risorse all'interno delle aree tra alta e bassa intensità assistenziale proprio per questo motivo.
No, dunque, per adesso, come ho detto prima nelle slide, abbiamo un blocco della rotazione degli infermieri, cioè ci sono infermieri che si dedicano esclusivamente alla subintensiva. Poi ovviamente ci sono altri colleghi interessati magari a ruotare all'interno della subintensiva, noi cerchiamo di stimolarli perché dal nostro punto di vista questa esperienza è tuttora molto stimolante rispetto al lavoro che viene effettuato in una degenza ordinaria di medicina e anche per chi lavora da tanti anni all'interno di una medicina interna, la creazione di una subintensiva è comunque molto stimolante. Poi, per quanto riguarda l'attività lavorativa in sé, noi vorremmo creare dei piani di cura, ci stiamo organizzando, anche e soprattutto attraverso dei protocolli operativi. In terapia intensiva usate moltissimo protocolli, e quello che un po' purtroppo manca alla nostra realtà. Diciamo che facciamo un passo un po' alla volta, abbiamo creato la subintensiva, abbiamo sviluppato, cerchiamo di sviluppare sempre più competenze, arriveremo anche sicuramente a utilizzare dei protocolli e dei piani di cura, ecco, questo penso di sì.
Io volevo solo aggiungere qualcosa riguardo alla contenzione. Per quanto riguarda la rianimazione cardiochirurgica di Bologna, i pazienti vengono contenuti, ma non c'è prescrizione né da parte del medico né segnalato sulla cartella clinica o sulla grafica oraria. Il problema non è tanto, secondo il mio piccolo e modestissimo parere, della prescrizione della contenzione, ma il perché un paziente si arriva a doverlo contenere. E lì si apre quella finestra immensa sullo studio che riguarda il delirio di terapia intensiva. E lì ti invito alla sessione del pomeriggio dove questo argomento viene trattato in maniera soddisfacente e si parlerà anche di contenzione, però non sono tantissime le unità operative dove viene prescritta a livello di cartella medico-infermieristica la contenzione.
Posso dire una cosa io sulle contenzioni? Allora, nel nostro reparto le contenzioni sono sempre prescritte dal medico. Allora, c'è sicuramente su nostra indicazione, perché comunque noi infermieri siamo quelli che comunque vedono di più il paziente, forse perché noi lavoriamo tanto con i politraumi, anche ragazzi giovani, quindi ci arrivano pazienti dalla terapia intensiva veramente molto agitati, in cui la contenzione è l'unico modo per cercare di tenere il paziente il più possibile tranquillo, anche perché nel nostro reparto la sedazione farmacologica viene usata molto poco, ma veramente pochissimo, quindi almeno da parte dei nostri medici è preferita una contenzione fisica. Sicuramente come infermieri noi stiamo molto attenti sulle lesioni da compressione, quindi anche sulle lesioni dovute alla contenzione. E poi ti volevo dire un'altra cosa. Te hai detto che nelle varie aziende c'è difficoltà nella creazione della subintensiva. Nella nostra realtà è stato molto diverso. La nostra azienda ci ha proposto la subintensiva, la difficoltà è stata molto più nostra come infermieri, che all'inizio c'è stato veramente un grosso problema sull'apertura di questi letti, non riuscivamo a trovare personale che ci volesse andare a lavorare perché forse ci sentivamo anche un pochino incompetenti e inizialmente forse lo eravamo a dover lavorare con certi strumenti e con certe patologie. Posto.
C'è una domanda della collega, prego.
Buongiorno, complimenti intanto per le relazioni. Mi chiamo Fabri e lavoro presso l'azienda di Rimini in direzione infermieristica. Volevo porre una domanda ai colleghi del Sarafeile e in particolare sul sistema di monitoraggio per l'individuazione precoce del paziente instabile. Perché rispetto alla creazione delle subintensive, in questo momento, comunque credo in tutte le realtà, il paziente critico è molto diffuso nelle degenze e nelle unità operative. Quindi arrivare a costruire uno strumento condiviso con cui poter in qualche modo intercettare il paziente diventi in questa fase un elemento di sicurezza per il paziente e per gli operatori. Quindi io vi chiedevo, come siete giunti? Dal momento che sperimentiamo tutti i giorni una grande difficoltà a condividere con i clinici un piano di monitoraggio individualizzato, la definizione di obiettivi rispetto ai valori dei parametri vitali per quel determinato paziente, perché è vero che possiamo ipotizzare il monitoraggio di una serie di parametri, ma poi molto spesso non viene dato all'infermiere l'opportunità di valutare i valori standard su cui quel piano di monitoraggio deve essere comunque confrontato o di obiettivi per arrivare a ripetere e a ripossessarsi degli strumenti clinici, perché io credo che stiamo molto spingendo sulla componente organizzativa e quindi sicuramente la creazione di queste unità aiuta, ma di fatto anche queste unità non riusciranno ad essere bacino per il trattamento del paziente instabile che, data l'età, la patologia cronica, il riacutizzarsi, questa cosa ormai credo che sia incontenibile. Quindi, come siete giunti a definire e se siete giunti a definire degli strumenti di monitoraggio condivisi all'interno dell'azienda e come sia gli infermieri e i medici l'hanno presa.
Dunque, il nostro percorso è ancora in via di costruzione, siamo soprattutto ancora nella fase iniziale, che è la fase forse più importante, che è proprio quella di diffusione della cultura su queste problematiche e sulla formazione di quelli che possono essere davvero i vari sistemi di risposta ai pazienti critico o all'emergenza intraospedaliera. Non siamo ancora arrivati a una definizione di quelle che appunto sono i parametri standard cioè non da controllare, comunque a cui fa riferimento. Sicuramente l'ospedale ha adottato appunto questo algoritmo che è quello del METAL, che è riconosciuto da IRC, che è risultato comunque quello più efficace e più sensibile a predire appunto il deterioramento.
Ogni reparto, a mio parere, dovrebbe, partendo da, comunque da questi criteri che sono, per così dire, standard, facili e comuni, per tutti gli operatori, per tutti i professionisti sanitari, ogni reparto comunque dovrebbe stabilire proprio all'interno dei protocolli per la tipologia dei pazienti che ricovera e soprattutto dovrebbe entrare sempre di più nella testa dell'infermiere proprio l'idea di costruire un piano di monitoraggio proprio ad hoc per singolo paziente. Il mio collega ha citato prima nella relazione delle linee guida inglesi del NICE, dove appunto è stabilito, si dice proprio che il piano di monitoraggio deve essere costruito per ogni singolo paziente in relazione alla patologia per cui viene ricoverato, per le patologie concomitanti e per comunque anche la situazione organizzativa e strutturale in cui è inserito.
Ma ecco, io vorrei solo aggiungere che poi nella realtà dei fatti il problema del monitoraggio probabilmente parte dalla base che in molti casi non c'è comunicazione innanzitutto, ad esempio tra chirurgo e infermiere, tra chi ha operato quel paziente e l'infermiere che poi lo assiste subito dopo, quindi nel post-operatorio. Quindi non essendoci comunicazione, viene applicato un monitoraggio standard per abitudini, ma ecco, poi magari non si va a guardare il drenaggio e quindi cioè, non si va a vedere quello che poi è la causa magari proprio del reintervento. E quindi innanzitutto bisognerebbe partire da una comunicazione formata, ad esempio nel campo della chirurgia, tra chirurgo, anestesista e infermiere. E quindi un incontro prima, cioè più che un incontro prima dell'intervento, bisogna organizzare appunto un piano di monitoraggio sulla base del tipo di intervento e del tipo di anamnesi del paziente, in modo da concentrare tutte le attenzioni poi su quelli che sono i valori che probabilmente si altereranno in quel paziente, perché non sono gli stessi tra un paziente giovane e un anziano. E quindi sulla base di questo organizzare questo piano di monitoraggio e poi ecco la formazione dell'infermiere, cioè capire che ad esempio la frequenza respiratoria non è un parametro inutile, ma è un parametro molto indicativo del peggioramento del paziente. E quindi innanzitutto comunicazione e quindi stilare un monitoraggio, un protocollo di monitoraggio adeguato per il tipo di paziente e per il tipo di intervento, di patologia. E poi formazione da parte degli infermieri, dei professionisti su, il significato dell'alterazione dei parametri vitali.
Mi viene da fare un riferimento, grazie allo spunto della collega di Rimini, circa tu hai voluto introdurre sottilmente l'integrazione, quindi anche tra le figure. Ecco, il percorso di integrazione tra figure è molto difficile, effettivamente, ma credo che sia una porta che noi dobbiamo assolutamente non aprire ma sfondare, perché per esempio, ora non ricordo, perdonate, chi ha fatto riferimento alla figura del fisioterapista. La figura del fisioterapista è una figura per certi aspetti emblematica, nel senso che o ci sono i centri di riabilitazione dove c'è la massima concentrazione o i fisioterapisti sono talmente pochi numericamente che passano come le meteore nei reparti e il loro diciamo così, intervento alle volte è scarso, non certo per competenza o mancanza di volontà degli stessi. Ma quindi credo che il discorso sull'integrazione sia un discorso da affrontare e affrontare veramente in modo molto serio. Quindi non solo tra figure professionistiche come gli infermieri, i fisioterapisti, gli OS, ma anche con la figura del medico. Noi dobbiamo porci anche come obiettivo quello di riuscire a trasmettere il nostro sapere non come una minaccia rispetto alla professione medica, ma come una completezza della gestione del paziente. Tutto questo deve andare sicuramente solo a migliorare la condizione del paziente. Un'ultima considerazione che volevo permettermi di fare era rispetto ad alcune sottili sollecitazioni che ci sono arrivate da tutte le relazioni che sono state presentate questa mattina. Sì, l'organizzazione, sì, l'expertise che è la capacità, la competenza e la conoscenza, ma sì anche a quella capacità dell'infermiere, che tutti gli infermieri hanno, che è quella del sentire, dell'osservare e dell'essere vicino al paziente nonostante la tecnologia. Quindi mi è piaciuto moltissimo quando qualcuno nella relazione ha citato come parametro l'osservazione della cute. Ecco, questo, l'osservazione della cute, che potrà apparire qualcosa di banale rispetto a una gestione di un paziente in una rianimazione traumatologica, ad esempio, però fa capo a quella capacità complessiva dell'infermiere di andare oltre la tecnologia, di essere padrone della tecnologia e di gestire il paziente osservando anche quei piccoli segni che fanno anche parte di una relazione con il paziente, quindi toccare il paziente e riuscire a mettere insieme quella serie di parametri che non sono solo dati numerici e vinti dai monitoraggi. Ci sono altri interventi di colleghi?
Va bene, visto l'orario, se non ci sono altre domande, ringraziamo Federica, Emilio, Sara, Veronica e Ketty. Ringraziamo tutti voi per l'attenzione. Ora ci sono 20 minuti di pausa per permettere il trasferimento verso le altre sale satellite per chi lo ritiene. Grazie e buona continuazione di lavoro.
Buon lavoro.